Vabbè, e benvenuti a questa puntata un po'...
Sei sempre dire... peggio.
Sì, non immaginavo il lancio immediato, capito?
Quindi vabbè, puntata?
Puntata numero 10.
10. Yes, nazione?
Non nazione, non lo arriveremo ancora, la sentirete successivamente al solito rito della canzoncina lanciata.
Perfetto, benvenuti amici, benvenuti a tutti quanti, io saluto te... Mio grande amico casinista Melo.
E io saluto te, mio grande amico dormiente questa mattina, Alessio. E in più salutiamo il nostro ormai frequente Daz dalla regia.
Al di là del vetro ci conduce, ci guida verso
nuovi orizzonti. Bravo. Nuovi orizzonti.
Vediamo dove andremo oggi. Non si sente niente, però.
No, noi ti sentiamo.
Noi ti sentiamo, Daz. L'importante è questo. Speriamo ti sentano anche.
Certo,
a
casa. Che dovresti parlare nel microfono, però, per far sentire. Vabbè, comunque allora, puntata 10, Melting Pop, ricordiamo partendo i nostri contatti.
Esatto, esattamente, chi siamo, da dove veniamo, siamo sempre gli stessi, ondequadre.polito.it per chi volesse andare al nostro sito web.
Allora, questa è la nostra radio, noi siamo un programma della web radio del Politecnico di Torino. Siamo
comunemente nota come Ondequadre.
Ondequadre, quindi ci trovate su www.ondequadre.polito.it, andate in radio, cercate Melting Pop.
E troverete il nostro programmino lì a fianco a tutti gli altri.
Dove?
L'unico che ha un logo di merda per
ma no. Dai. Non è quello che abbiamo scelto, comunque non importa, va bene, troverete comunque il podcast, le puntate, tutto quanto. Ci trovate su Facebook, perché chi non è su Facebook non esiste, come tu mi insegni,
quindi... Però può esistere anche su Twitter.
No, noi non ci siamo su Twitter, siamo su Facebook. Ci trovate come Melting Pop. Siamo quelli col simbolo rosso, col calderone bianco.
Ve l'avremmo ripetuto ormai troppe volte, però speriamo vi sia andata in testa, calderone rosso. E speriamo soprattutto di non cambiare logo, se no non ci trovano
esatto.
più.
Esatto, abbiamo anche la mail di Daz, a cui nessuno scrive, ma noi ve la diamo, che è meltingpop@gmail.com. E ricordiamo infine il nuovo canale YouTube.
Nuovo, che ormai sta diventando vecchio, però nuovo canale YouTube, dove potrete trovare video e quant'altro, sempre inerenti al nostro programmino.
Perfetto.
Qui, e quant'altro.
Dopo avervi stracciato le scatole con tutti questi link per seguirci, per scriverci.
Sembra un po' uno spam con Dino.
Io darei la parola al nostro ospite che ci lancerà come di consueto solo la canzone. Vai.
Ed ecco, vi lascio Los Carcas con Munas Que Chai.
Untai mask akunai, taris pasus kukunai, warmi sitai. Tagrai kulai, nyakarim binai, soko kulai, sipasitai. Tagrai kulai, nyakarim binai, soko kulai. Oh, en amor, mi herida de amor, mi verdad, mi credo, razón de vivir, mi lluvia de abril. Mi buen amor, mi herida de amor, mi verdad, mi credo, razón de vivir, mi lluvia de abril. Gracias a ti, mi triste vivir pudo cambiar en un jardín. Gracias a ti, mi triste vivir pudo cambiar.
Poi sono i ritmi per uno come te, sono proprio i ritmi che piacciono,
sì,
ti vedo proprio preso.
Sì, assolutamente sì.
Dimmi.
Dove siamo? Allora, come metti un pop siamo? Ormai... noi siamo in Sud America.
Esatto. Ormai che diciamo che è diventata la nostra terra natia, potevamo chiamarlo Melting Sud America come programma.
Oggi siamo arrivati in Bolivia e in quanto Bolivia salutiamo il nostro ospite.
Okay.
Ciao caro, vai, presentati, ti diamo 20 secondi di tutto quanto che vuoi. Chi sei, da dove vieni?
Ecco. Allora, io dal nome proprio si vede, cioè ve ne accorgerete subito che sono boliviano, perché io mi chiamo Giovanni Bonino, quindi da subito proprio, cioè
più di così, un nome più boliviano di così.
Giovanni, tu sei di origine italiana, no?
Sì, allora, mio nonno era piemontese.
Oh, di dove? Allora, facciamo un po' melting pop. Di dove sei di origine, scusa?
Allora.
Lo sai il paese?
Sì, 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 lui era di un paesino nel Vercellese, proprio il posto, diciamo, meno bello dell'Italia, ma comunque nato, cresciuto qua a Torino.
Ok.
Ecco, poi...
Poi fuggito in Bolivia?
Fuggito in Bolivia per una questione, tra l'altro, di amore, di tradimento, di cui non vorrei entrare in...
No, figurati.
Storie...
per rispetto dei tuoi parenti.
Storie passate, ok.
Esatto. Storie piccanti di cui non vogliamo.
Esatto.
Diciamo, fuggito in Bolivia per amore, mettiamola così,
appunto.
Che fa la storia dell'eroe.
Esatto. Appunto,
della Ceres, tipo.
Ecco, poi per il resto niente, io studio qua ingegneria energetica da 3 anni e mezzo, anche mio papà ha studiato qua 40 anni fa al Politecnico, laureato ingegnere Politecnico, quindi diciamo oramai stiamo costruendo una tradizione Politecnica nella mia famiglia.
Quindi tuo figlio verrà al Politecnico?
Di sicuro.
Quindi fate un abbonamento per la GTT da ora,
esatto,
per
allora,
di generazione e vai.
Dopo aver fatto presentare il nostro ospite, adesso parliamo della canzone.
Esatto.
Perché?
Perché?
Melo, vai. Questa canzone è in...
Allora, la canzone è in... chi avrà sentito la puntata del Perù ricorderà il famoso Quechua di cui avevamo parlato tanto.
Quechua, esattamente. Che non sono solo le tende del Decathlon.
Vabbè, quella è un particolare che avevamo spiegato ai tempi, però è anche, appunto, ritorna nel contesto boliviano proprio perché se la battono. Cioè, è una cosa che vi condividete.
Se la battono. Ecco, spiegaci questo se la battono in una maniera un po' più professionale.
Esatto. Allora, prima che arrivassero gli spagnoli, in pratica non è che esisteva l'Argentina, la Bolivia, il Perù, no? Ad esempio, c'erano le Ande. E allora le Ande erano popolate da questo popolo qua, e, sai, l'imperatore, sicuramente avrete sentito parlare degli Inca, e lì si parlava questa lingua che si chiamava il Quechua, no? Mm-hmm. Allora, la prima parte di quella canzone, in effetti, in Quechua, ho voluto metterla per prima perché è quello che solitamente vi aspettate già di della Bolivia, no?
Certo, la prima cosa che uno pensa della Bolivia.
Esatto, proprio chi vede, tutti guardano il documentario, proprio tutta la Bolivia ti fanno vedere come se fosse proprio l'altopiano, le montagne,
esatto,
eccetera.
Col flauto che si
suona. Col flauto, le lama, le alpaca, eccetera, no?
Quello che a noi piace, proprio il turismo, quello proprio.
Esatto,
quello che è legato anche alla Decathlon poi, perché tu pensi tende, alpinismo, tutte cose, tutto legato.
Appunto, è quello che vende agli europei.
Esatto.
Bravi europei, bravi, bravi.
Ecco, E quindi niente.
Invece non è così.
Invece non è tutto così.
Smendiamo.
Quindi no. È una provocazione quello che hai fatto. Bravo.
No, però una bella canzone obiettivamente, no? È sì. No? Una bella canzone, in effetti. Poi tra l'altro vi fa un po' l'idea, diciamo, da dove viene, perché è tutta triste così.
Di cosa parla?
Di cosa parla? Parla dell'amore, cioè in realtà poi alla fine tipo dice, che ne so, tu sei arrivato nella mia tristezza e hai fatto diventare la mia miseria un giardino, una cosa del genere.
Esatto.
Quindi poi vabbè, quindi poi come seconda canzone io ho scelto una che rappresenta però anche l'altra parte del paese, dove sono io.
Ok, che sarebbe la pianura sostanzialmente.
La parte più bella, insomma.
Esatto, la parte più bella. Allora, okay. Se andiamo a cinnando.
Ci addentriamo, esatto. Quindi poi nella vera Bolivia, ma è un momento che a me piace. Melo, il tuo momento international, quindi lanciami la prossima canzone tu, per piacere.
Ok, la prossima canzone, per la mia pronuncia, per quanto spietata può essere,
vai.
Anzi, facciamo al solito, io la dico e poi lui la corregge immediatamente.
Vai crudo, non devi aver paura, ormai sei un professionista, okay. Vai.
Allora vai con la Niña Camba dei Los Cambitas.
Niña, al recordar hoy tus ojos tan fijos en mí, veo el mar, la playa y el sol, horizontes que no conocí. Mi canto reclama tu voz y yo la flor de tu piel.
Y esta noche negra de lejos te siento venir.
Palabras de amor que hoy se alejan de mi corazón,
cual gaviotas que no volverán
a posarse en mi arena sin sal. Serenata frente a tu balcón, soy bohemio que dice su adiós,
soy un árbol fiel
que busca la felicidad. Camba, yo sé que te llevo dentro,
pues en mi canto y mis versos
siempre te quiero nombrar.
Niña, me llevo todos mis versos, me voy esta noche lejos, donde te pueda olvidar.
Se alejan de mi corazón,
cual gaviotas que no volverán
a posarse en mi arena sin sal. Serenata frente a tu balcón, soy bohemio que dice su adiós,
soy un árbol fiel
que busca la felicidad. Camba, yo sé que te llevo dentro,
pues en mi canto y mis versos
siempre te quiero nombrar.
Niña, me llevo todos mis versos, me voy esta noche lejos, donde te puedo olvidar.
Scendiamo dalle montagne.
Esatto, e arriviamo alla pianura.
Alla pianura, tu sei della pianura?
Esatto.
Di dove sei tu? La città.
Proprio, si chiama Santa Cruz, nome completo Santa Cruz della Sierra, ma tutti la chiamano Santa Cruz.
Ma è la Santa Cruz quella che tutti conosciamo,
quella, no? Originale.
Quella è famosa, cioè è una città famosa, nel senso non è un paesino magari. No, vabbè, niente, è una cavolata, è presto per me, io sono un po' di quelli, niente, non importa.
Lui conosceva Santa Cruz, chissà per quale altri...
Sì, ma ci sono 2000 Santa Cruz in tutto il mondo.
Per quello quindi, ti dicevo io, esatto, quello stavo cercando di dire.
E la San vuol dire Santa Croce, semplicemente, quindi puoi immaginare quante città, esatto, ce ne sono.
Quindi ce ne sono un sacco, perché Santa Cruz, cioè, non è anche la capitale di uno stato. Sono un po' ignorante in geografia, non lo so.
Vabbè, fregatene, non ti preoccupare. Vabbè. Tu conoscevi la Santa Cruz e non era quella, non l'hai beccata, figurati.
Vabbè.
Comunque, passiamo quindi dalla Bolivia, con la città più alta al mondo, che è l'Alto, circa 4150 metri di...
Quanto? Scusi, si è mangiato tutte le parole.
4.150. Esatto.
Non 4.150.
Pensa un po', un milione di abitanti posti tutti lassù sulla montagna. Capito? Cioè, proprio livelli record. Passiamo da questa zona della Bolivia alla zona molto più pianeggiante, la zona che tutti meno conoscono, dicevamo, no?
Esatto, esatto. E appunto questa regione qua di cui sono io... che è venuta, diciamo, trascurata per parecchio tempo, perché tutta l'economia era basata sulle miniere. Invece adesso è proprio la mia città, in particolare il centro economico del paese, no? È proprio la città che contribuisce di più al PIL, eccetera eccetera.
Tra l'altro gira anche la leggenda che una parte della pianura sia stata proprio regalata, proprio perché, per mostrare la strapotenza con la quale si trattava la pianura, regalata da un presidente boliviano in cambio di un cavallo bianco. Questa è la leggenda.
Esatto, questo è vero, perché lui ha avuto la geniale idea di fare diventare la Bolivia completamente tonda.
Questa era l'idea, dici? Cioè,
questa era l'idea.
L'idea originale era
aggiustare i confini.
Un cerchio.
Esatto.
Esatto.
Beh, potrebbe essere anche... Non hai spigoli alla fine, non hai angoli da... cioè, tutto...
Però regalare una parte del territorio per far diventare il tuo territorio completamente circolare...
In Bolivia sostanze sai che ce ne sono abbastanza, quindi credo questo presidente ne abbia abusato al punto di arrivare a...
Ha un'idea geniale del genere.
Esatto,
è come se noi regalassimo Sicilia e Sardegna... Solamente per avere una penisola senza isole, sarebbe...
No.
Poi un altro dato curioso di questo presidente. Lui è morto ucciso dal cognato.
Ah, come mai?
Forse il cognato abitava nella zona regalata per via del cavallo. È probabile, c'è anche questo secondo dato nascosto.
Era quello del cavallo, era il cognato.
Sì, quello sì, che aveva rubato il cavallo, comunque regalato. Un altro cavallo bianco, Napoleone col cavallo bianco, adesso il presidente boliviano col cavallo bianco, i cavalli fanno la storia.
Vabbè. Ma ci sono altre curiosità, no? Sulla
esatto,
pianura,
perché noi abbiamo detto c'è una zona montuosa, una zona pianeggiante, c'è anche un bellissimo deserto in Bolivia. Proprio bello, bello,
ma
bello.
Un deserto di?
Sale.
Sale, giusto.
Un deserto di sale, ecco, sì, è vero.
Tu dicevi che è grande più o meno quanto...
Grande quanto il Piemonte.
Tutto sale.
Tutto sale, perfettamente piatto. Io sono stato lì in una gita scolastica... E, diciamo, di poco non ho rischiato la vita.
Ah, beh, lui ci portano a Verbania e a lui, vedere lui.
Questo è un racconto particolare, no?
Come perché, mai? Beh, dicelo, dai.
Sì, ok. Allora, noi eravamo in questo hotel, diciamo, non tanto di lusso. C'è un altro hotel di lusso che è fatto completamente di sale.
Parleremo dopo anche
dopo, ok. Comunque, il fatto sta che in questo, quando siamo arrivati, facevano tipo meno 5, meno 8 gradi, mi sembra. Fa freddissimo lì. Allora, siamo arrivati, abbiamo chiesto se potevano accendere il riscaldamento. Ci hanno detto che non funzionava, che non andava tanto bene, che aveva un po' di problemi. Allora abbiamo detto, vabbè, non abbiamo insistito. Vabbè.
Siamo al freddo.
Siamo al freddo, l'abbiamo accettato. Ok, perfetto. Un anno dopo, mi stavo guardando il giornale, tranquillo a casa, e ho letto proprio il titolo. Che c'erano due turiste, mi sembra francesi, che erano morte per che avevano inalato monossido di carbonio. Sì. E proprio il nome dell'hotel era questo stesso hotel.
Ragazzi,
in cui eravamo stati noi.
Quando si dice... Non è la tua ora, no? Però in realtà un anno dopo, dai, in fondo...
Però, brutto
sì,
pensarci.
Io ci rimarrei di merda, però vabbè.
Cioè, io ringrazierei di essere scampato.
Sì, e non tornerei più in albergo.
Esatto.
Ma a proposito di alberghi, come in Europa del Nord, al Polo, abbiamo l'albergo di ghiaccio.
Esatto.
Forse non tutti sanno che in Bolivia...
Esiste un albergo completamente fatto di sale.
Di sale. E abbiamo visto le foto, tra l'altro, mi dici tu, che praticamente non è che dici, vabbè, ma...
È una struttura proprio creata...
Cioè, è compatto come il cemento.
Sì, proprio è stato creato ad hoc per potersi mantenere in un deserto di sale, che tra l'altro è al centro proprio del deserto, no?
Sì, esatto, è proprio in centro al deserto e niente, cioè, io sono stato lì e veramente non ti rendi conto che è di sale, no?
Vabbè. Parleremo dopo, continueremo a parlare del nostro deserto, della nostra Bolivia
e del nostro sale. Intanto però facciamo lanciare la terza canzone.
Lancia la terza canzone.
Ok, ecco, questo qua è un poema scritto da Pedro Shimose, ma la musica l'ha fatta questo cantante qua che si chiama Gustavo Rivero.
E il poema è?
È il
poema di Shimose.
Sì, noi l'abbiamo chiamato semplicemente poema di Shimose.
Guerrilla, me enrolo en la canción miliciana y canto en el dulzor de la frutilla. Por dentro va quemándome la brasa del plomo derretido en mis costillas.
rechina la sangre en el costado y grito mi verdad en las esquinas, en la plaza, el balcón, en el mercado, en el pulmón vacío de las minas, en la satisfacción de los doctores, grito en las magnolias campesinas, cuando morí sobre mis estertores. Suficiente, oh patria, haber roto el cautiverio y haber sacrificado al combatiente. Es preciso decir las represiones, el hambre y nuestro exilio han terminado. Es tiempo de vivir nuestras canciones. Comer juntos en la mesa, podremos boliviano beber juntos un cántaro de chicha o de cerveza, podremos olvidar viejos asuntos y honrar bajo la luna de Yotana la eternidad ganada en los difuntos, casa de girasol, mazorca y chala, frescor de chirimoya y de ciruela.
Che Guevara.
Sì, Che Guevara.
Vabbè, non importa.
C'è.
Perché parleremo
e
di
ci sarà.
Che Guevara, perché vabbè, ovviamente.
Poi vedremo come andremo a intrecciare la storia della Bolivia con il famoso C'è.
Eh beh, cavolo, come intrecci la Bolivia con il famoso C'è, vabbè.
Permettimi la battuta di Carapicona, dice, non sai chi è Che Guevara.
Dice, quello che vende magliette.
Ah, la sai anche tu?
Che, la so.
Che bello quando conosci qualcuno che conosce il battuto.
Va bene, mi volete dire questa canzone, di cosa parla un minimo? Ma esatto. No, cioè, fate voi, tanto ormai.
Cosa ci regala questa canzone?
Allora, questa canzone qua è... In realtà fino a poco tempo fa non era una canzone, c'è da dire. Era un poema scritto da Pedro Chimose.
Pedro Chimose è?
Pedro Chimose è un appunto un poeta boliviano, uh-huh. Di origine principalmente giapponese, da qui il cognome Chimose, no? Uh-huh. E lui in realtà negli anni 70 era un po' un dissidente, no? Era un po', sai, ribelle.
Esatto, un rivoluzionario,
Sì, esatto, un rivoluzionario proprio ai tempi della dittatura, delle dittature militari. E allora in questa canzone qua chiaramente, boh, penso un po' già dalla musica, no? si intuisce,
esatto.
È una canzone di protesta che alla fine però parla anche tipo di un possibile ritorno alla democrazia che poi alla fine è avvenuto.
Quindi è un po'
anni dopo.
Una profezia lanciata qualche anno prima,
esatto,
poi realizzata.
Esatto. E niente.
Tra l'altro, periodo della dittatura che dura tanto in Bolivia, quasi vent'anni,
sì,
no?
Sì, no, di più in realtà.
Mamma.
Cioè, allora, se vogliamo parlare di vera democrazia, anzi, io dovrei dire che abbiamo avuto in tutta la nostra storia tipo 25 anni di democrazia, di recente, fino a poco fa.
Ah, quindi sono nati da poco, siete una democrazia neonata, mettiamola
esatto,
così.
Sì. Esatto,
vabbè, quindi diamo due cenni storici, allora, per esatto. Chi può essere interessato. L'MNR, cos'è l'MNR?
Lo facciamo dire a lui l'MNR.
Cos'è l'MNR?
Allora, vuol dire Movimiento Nacionalista Revolucionario.
Ok, che restò al governo fino al 64, mm-hmm. Giusto?
Sì.
Quando poi subentrò con un colpo di stato militare il presidente generale René Barrientos Ortuño.
Corretto, bravissimo, oh, bravissimo.
Ti piace leggere l'accento quello...
Sì, che
l'ascendino
come,
che...
Non mi ricordo come si chiama, sì. Ah. E quindi fu lui che... Cioè, è questo il presidente di cui stiamo parlando, il dittatore.
Era più che altro è il periodo in cui nasce la rivoluzione, l'insurrezione del famoso...
Questo... No, René Barrientos Ortuño giusto un po' prima.
Ok.
René Barrientos Ortuño, molti non sanno, era di sinistra.
Ah, era un
dittatore di sinistra.
Ah,
cioè aveva quindi il suo appeal di sinistra, mettiamola così. Ed è durante questo periodo che si sviluppa poi la resistenza boliviana, chiamiamola così, con Ernesto Che Guevara. O sbaglio?
Nel dipartimento di Santa Cruz, tra l'altro.
Esatto, bravo. Un dato interessante. Ernesto Che Guevara, beh, era argentino innanzitutto.
Certo.
Lui è morto proprio nella mia regione, la regione di Santa Cruz. E lui, tra l'altro, un dato curioso sul Che Guevara. Mio papà è amico personale di colui che ha catturato il Che Guevara.
Quindi possiamo avere i risvolti segreti della storia.
Esatto, ecco, vi lascio questo dato. Lui si chiama Gary Prado. All'epoca era, penso, il generale più giovane della Bolivia.
Che era stato incaricato proprio di eseguire l'arresto.
Sì, quindi vi posso dare proprio in esclusiva i particolari della cattura del Che Guevara.
Dammeli, per piacere, dammeli. Cioè, io, per me Che Guevara è un...
un mito.
Sì, mettiamolo per me è un personaggio, così. Sì, indipendentemente da destra, sinistra, uno possa pensare, ma proprio come persona per
tra l'altro
me.
Una morte tragica quella di Che Guevara. Sembrava
un Gesù Cristo quando...
Esatto, immagino anche la cattura... Proprio terribile, ma cioè particolari
foreste alla fine. Lui
sì. No. Lui l'hanno catturato proprio in una parte che è già montagna nella mia regione. Okay. Abbiamo detto che piano, ma sì. Quelle lì sono le prime montagne, diciamo, no? Delle Ande,
dove loro si rifugiavano. Quindi era
vabbè, dove proprio combattevano, saccheggiato un sacco di paesi. Vabbè, comunque, il fatto sta che quando l'hanno catturato, in realtà è stato in parte dovuto al fatto che lui pativa di asma.
Sì.
Quindi ha avuto un attacco di asma in quel momento, lì in mezzo alla battaglia, è arrivato praticamente in ginocchia davanti a questo qua, a questo generale.
Supplicato, strasupplicato.
Esatto, ed è arrivato così, quindi è stato catturato facilmente.
Ed è stato ucciso subito dopo?
No, è stato allora. Lui, colui che l'ha catturato, si è opposto a torturarlo, ma l'hanno torturato poi lo stesso. In effetti ci sono le foto proprio che, come dicevi, sembrava un Gesù Cristo.
Mamma mia. Va bene.
E con questo particolare molto orrido e inquietante.
No, non è orrido e inquietante, è storia ed è documentata. Esatto. Che è un, diciamo, per qualcuno può essere toccante.
Esatto.
Vabbè, allora, usciamo da questo... Torniamo all'allegria che ci contraddistingue.
Esatto, ce ne andiamo con lo ska addirittura,
ridendo,
cioè musica allegra.
Te, ma con te e esatto. Con la tua pronuncia.
Vai. Esatto, andiamo con lo ska degli anni 90 e quindi Giada con Secreto Amor.
Desde un tiempo esta parte sin que lo sepas, mi mente ya no piensa si no es en ti. Caminamos tú y yo mundos diferentes y tratar de encontrarte sería el fin. Juntar dos almas como las nuestras en un amor es querer que un día la se acerque al sol. Las ilusiones que hay en mi mente me hacen soñar que te tengo a veces entre mis brazos y tú no estás. Muchas veces he visto tus ojos limpios y he sentido el deseo de amar tu piel. Eres mi amor secreto, mi amor furtivo, y he de amarte en silencio en mi soledad. Juntar dos almas como las nuestras en un amor querer que un día la luna llena se acerque al sol. canciones que hay en mi mente me hacen soñar que te tengo a veces entre mis brazos y tú no estás. Como las nuestras en un amor es querer que un día la luna llena se acerque al sol. Las ilusiones que hay en mi mente me hacen soñar que te tengo a veces entre mis brazos y tú no estás.
Siamo andati un po' al divertimento con un po' di ska. È da tanto che non sentivamo musica.
Sì, questi Jade.
Jade.
Mamma mia. Jade. Io l'ho chiamato in modo un po' inglesizzato, Jade, però.
Sì, che è una banda rock pop, diciamo.
Capita con la J in spagnolo spesso.
Sì, sì. Formata nel 99 e rinnovata nel 2006. Io ti so dire questo. Dopodiché ci sono i nomi dei componenti che io non mi azzardo neanche a leggere, non ci interessa.
Tra l'altro è un genere diffuso, credo.
No, in effetti in quei tempi, quando si è formata questa banda qua, direi che in tutta il Sud America andava fortissimo lo ska.
Forse questi sono, non so, i più famosi o tra i più famosi.
In Bolivia.
Questi Jade.
Penso di sì, all'epoca sì, adesso non li senti quasi più.
Ah, quindi lo ska spopolava
negli anni 90. Sì, all'epoca proprio anni 90, inizi 2000, soprattutto c'era tanto ska argentino, ma questo in caso particolare perché è proprio un gruppo che era, diciamo, tutto nostro.
Tutto boliviano. Ma di mentre in Italia ballavamo il Twist and Shout.
Ma lì, quando mai nel 90 ballavi il Twist and Shout?
Cosa c'era nel 90?
Ma va, c'era la commerciale, quella dura, quella che...
Ah, quello fine anni 90.
Ulta Maria portami via.
Fine anni 90 quello magari, 90...
No, vabbè, c'era il primo...
94,
vabbè, l'abbiamo visto con Shade, c'era il primo rap, la commerciale, poi la musica leggera italiana che c'è sempre stata, non è che dagli anni... Ma il Twist and Shout che è anni 50, cioè da dove l'hai preso?
In effetti però manca la componente ska italiana forte.
Vabbè, sei... Sì, no, c'è qualcuno, ma... Vabbè, comunque, andiamo avanti.
Renato Carosone, Giuliano Parma, roba del genere.
Va
può,
bene.
Può proporre.
Andiamo avanti con la nostra puntata. E tu cosa ti sei preparato prima?
Io mi ero preparato l'alberguccio tutto fatto di sale.
Ma ne abbiamo già parlato, quindi?
No,
più che altro... Piace coglierti impreparato, quindi meno
no,
adesso...
più che altro perché volevo sottolineare il fatto che è ancora in piedi, il quarto albergo più strano al mondo, perché ci sono diversi alberghi, uno al cioccolato, creato cioè con pareti create.
Vabbè, allora,
al cioccolate.
Dove?
Francia.
Vabbè. Poteva essere Svizzera, Francia o Italia alla fine.
Vabbè, famoso per il cioccolato. E poi c'è addirittura un albergo costruito solo esclusivamente con delle schede magnetiche. Che è quella faccia?
Scusa, che faccia dovrei avere?
Tanto sì, non immagina, le parete fatte di schede magnetiche, quello è l'albergo. E poi c'è un altro invece, il numero 3, il terzo albergo più strano al mondo, è costruito con delle pareti tubolari. Significa che sono tutte cose fatte a tubi, a mo' di tubi. Quindi tu le camere sono
tubi?
Dentro dei tubi.
Tubi?
Per tubi intendo...
Cos'è un tubo? Io conosco... Daz, cos'è un tubo?
Guarda, io non ne ho idea.
Vabbè.
Un tubo con due
B. No, ti giuro, tubolare non si dice da voi.
Tubolare.
Tubolare.
Il tuo problema è sulla B.
Sì.
Ah, ok.
Vabbè, so cos'è un tubo, non ti preoccupare.
Esatto. E infine, al quarto posto troviamo invece questo albergo costruito interamente di sale.
Direi che è fantastica questa cosa. Guarda, davvero, grazie. Cioè, ma io, lasciamo spazio, perché devi intervenire? Vabbè, ma in realtà è interessante anche la cosa. Allora, parliamo con il nostro ospite, no? Allora, ti chiedo due informazioni. La parte della Bolivia è quella più bella, ma più bella tra virgolette, nel senso quella dove...
Intendi per il paesaggio?
Sì, per il paesaggio.
Ecco, per il paesaggio sì, per le risorse umane, diciamo.
Per il paesaggio, quindi
per il paesaggio.
Cioè, no, quello che avete, no, da offrire al turismo. No,
sì.
No, per il paesaggio. La parte più bella è montagne, pianura?
Pianura, diciamo che ogni parte ha proprio i suoi particolari.
Ah, ok.
Ma se vogliamo parlare come...
Allora, sento come Melo ti ha chiesto prima durante la pausa, no? Come sempre lui fa, che lui è interessato a questo, appunto ha chiesto le ragazze boliviane come sono. Allora, mi stavi raccontando che...
Se ci puoi posizionare la Bolivia nella cartina, in base
no, ma la Bolivia era sul verde, quindi easy, ok.
Ampie zone verdi.
La zona più, appunto, con le ragazze, cioè, come sono?
Ve lo riassumo con una battuta un po' polemica.
Vai.
si dice che in Bolivia ci sono due inferni. Uno è essere sposato sull'altopiano, l'altro è essere... No, è, sì, uno essere single sull'altopiano, l'altro essere sposato sulla pianura, si dice.
Perché sull'altopiano si vede che è difficile, mentre in pianura è più...
Più che altro per la qualità del...
Perché lui ha detto che sono delle bellissime ragazze in Bolivia.
La patata è in bassa quota. Quindi.
Noi purtroppo...
Bravo. Okay.
No, io oggi, non avendo purtroppo Melo in regia che si occupa di questa cosa, non abbiamo la cartina solita nostra, no? Con le... Però, neanche fotografie di donne, però comunque...
La potremmo mettere, dai.
Ultima cosa, una domanda che mi preme. Avete i kebabari in Bolivia?
Ma sai che sono appena arrivati i kebabar. Sono appena arrivati, cioè perché io, vabbè, sono andato in un liceo tedesco, no?
Mm.
E alla mia città in particolare c'è un bel po' di influenza tedesca, più che italiana ancora. E quindi sai che è una roba in realtà tedesca quella lì. E negli ultimi anni hanno aperto un paio, ma non ce ne sono tanti. Ci sono i gyros, però, che è la versione greca.
Sì.
Quelli lì ci sono da anni. Sono più diffusi.
Curiosità del mondo. Chissà perché i greci sono andati a colonizzare la Bolivia.
Mi sa che la prossima volta dovremmo fare noi una cartina con la diffusione dei kebabari. Esatto. Zona easy, zona medium,
no,
zona
perché
hard.
A me piace, io amo viaggiare, no? Come sapete, quando posso mi concedo un viaggio. E uno dei problemi principali però c'è mangiare, low cost, per non mangiarsi tipo 3.000 euro per una settimana. E quindi il kebabaro in realtà il turista lo vuole. Melo.
Dimmi.
Andiamo avanti, te la senti?
No, questa volta la facciamo lanciare direttamente all'ospite la canzone, dato che, come
ospite,
diventava un po' pesante il fatto di sentir sempre lanciare me.
Lanciaci quindi la canzone.
Ok.
Dai, dice Melo.
Questo un po' di rock boliviano, anche degli anni 90, e la canzone si chiama Después de Ti, di Octavia, che all'epoca si chiamavano Coda Sete.
Sueles encontrar la chispa que enciende el volcán y te vas y no estás. Yo sé que nadie te atará. Juegas con mis sentimientos, dices que es amor.
Oh.
Das con un'invasi bestiale, Cilanda questo
sì,
rientro.
Cilanda. Allora, parliamo sì, sì, ancora di Bolivia, stranamente, perché vabbè, a parte una cosa che è una curiosità, che è appena finita la Dakar.
Esatto, è appena passata anche dalla Bolivia.
Che è passata anche dalla Bolivia e mi raccontava appunto che è passata sull'altopiano nel
sì,
deserto.
Sì, è passata dall'altopiano e... In particolare hanno attraversato proprio tutto il Salar de Uyuni, che sarebbe questo deserto di sale di cui parlavamo prima.
Di cui abbiamo ovviamente parlato, grazie ad Alessio che mi ha, come dire,
è piatto.
Ricitato
ma
più
non
volte.
Lo so, come si vive in Sud America il fatto di avere adesso la Dakar lì, che comunque era una cosa prettamente europea e africana? Cioè, siete contenti? C'è gente che si lamenta?
Sì, 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 diciamo che mi sembra che già il terzo, non mi ricordo se il terzo o il secondo Dakar, che
mi
si
pare,
fa in Sud America.
Mi pare il terzo, però.
Il terzo, anche a me pare il terzo. Comunque la prima volta però che passa dalla Bolivia. Questa cosa qua veramente è stata una cosa, cioè che la gente, cioè se tu leggi ad esempio i giornali boliviani, eccetera, è stata una cosa che proprio, diciamo, di cui la gente ne ha parlato molto in questi ultimi
cioè,
giorni.
Quindi ne andate anche fieri forse, no?
Sì, siete... esatto, bravo, bravo. È una cosa di cui la gente è proprio andata fiera di far vedere tutti questi paesaggi, tutte queste cose particolari.
Agli occhi del mondo, diciamo, puntati sulla...
Beh, è pubblicità,
Esatto.
Pubblicità,
bravo. Agli occhi del mondo.
Pubblicità. Ma parliamo di Bolivia.
E soprattutto, parlando di pubblicità,
parliamo anche... Adesso andiamo a scavare come la differenza, cioè come il mondo sia agli opposti anche per questo motivo qua, come delle cose che da noi sono viste come il demonio in altri paesi invece sono sdoganate, perché tu in Italia hai la Red Bull o la Monster o la Energy Cola, quello
per
che
riuscire
hai,
a studiare e avere il cervello attivo,
mentre invece in Bolivia si può usare
anche la foglia di coca.
La foglia di coca.
Oh, finalmente. Diamo, che tra l'altro è anche un po' il luogo comune, cioè Bolivia, sì, zone varie legate alla coca. Cioè, c'è questo
non
luogo
sarà
comune.
Sarà un caso, cioè, nel senso. Anche perché forse non tutti sanno che la coca, oltre che fare parte, vabbè, della cultura appunto storico andina. È perfettamente legale sotto foglia di sotto forma di foglia.
Esatto.
Sotto forma di
legale
foglia,
soprattutto masticandola, ecco, lì sì, la legalità sta.
Cioè deve essere foglia, non
si
deve
fa
essere...
anche il tè.
Ah, sì, gli infusi, sì.
Sì, gli infusi di coca.
Ma funziona? Non so se tu hai mai...
Io non l'ho mai assaggiato. Allora, però è una cosa che si fa, ad esempio, per uno che come me, per dire, arriva dalla pianura, arriva alla Paz, no? Ad alta quota, allora magari uno si ammala, eccetera. Una cosa che si fa spesso lì, ad esempio, ti ricevono in casa con una bella tazza di infusione di coca.
Oh. Proprio per darti le energie che ti sono venute meno.
Ti accolgo in maniera...
Esatto.
Perché è uno stimolante, appunto toglie anche
l'appetito. Un eccitante,
esatto.
Ma tra l'altro la vendono proprio così liberamente al mercato, tu vai, trovi...
Sì, la trovi. Però c'è una cosa da dire, no? Che una cosa particolare che sono pochi. Che in realtà la foglia di coca, prima che arrivassero gli spagnoli, la potevano consumare solo i sacerdoti e gli Inca, cioè quindi proprio solo la classe alta.
Quindi era una cosa un po' sacra, diciamo.
Esatto. Poi dopo che arrivano gli spagnoli, iniziano a diffonderla tra gli indigeni in modo che loro riuscissero a lavorare più ore al giorno senza crollare, no?
Certo, era un po' come dire un fattore in più, un fattore
sì,
X per dare sì, aumentare la produzione.
Sì, e tra l'altro c'è anche una particolarità. A parte che c'erano, leggo qui che c'erano anche delle magliette, no? Con lo slogan stampato: La hoja de coca no es droga.
La foglia di coca non è una droga,
la
esatto.
La hoja.
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 Come l'hai detto tu, vuol dire gioiello.
Ah no, la hoja de coca no es droga. Ma in più, quando tu appunto consumi queste sostanze, no, anche sotto forma di infuso, tu rimani positivo al test antidroga per un mese. E questa è una cosa che fotte molti piloti di aerei alla Paz, perché loro arrivano, si bevono il loro infuso e poi dopo i test antidroga risultano positivi, quindi magari non possono neanche più decollare.
Esatto, non per il giorno dopo ma per un mese.
Sì, per un mese, tu rimani lì tranquillo, dici no, ma io vorrei tornare. Ma non si... Vabbè,
ho bevuto un po' di tè, di coca...
C'è una cosa, io ripeto solo al volo i nostri contatti,
esatto.
www.ondequadre.polito.it, Melting Pop ci trovate lì, Facebook.
Melting Pop, basta cercare la nostra paginetta e ci trovate lì col calderone e le nostre foto. E in più il nuovo canale Facebook per chi volesse...
Canale YouTube,
perdonami, per chi volesse andare a vedere i nostri video e riguardare i nostri backstage.
E la mail.
Esatto, la nostra mail di Days.
meltingpop@gmail.com.
Esatto. E infine andiamo con la prossima canzone, prima di l'ultimo intervento prima della chiusura, con Sonata Chiquitana.
Sonata Chiquitana.
perché mettiamo questa musica così particolare? Questa è musica barocca,
sì. Sembra Vivaldi.
Esatto, no, è quello che stavo per dire. Sembra proprio una presa in giro quando vi dico che è musica boliviana. Ma è veramente musica boliviana.
Allora, innanzitutto, esatto, noi perché non abbiamo detto l'autore di questa canzone? Non perché, perché non ci stava sulle scatole. No, ma perché è anonimo.
Sì, non sappiamo chi sia stato. Un indigena di sicuro, ma non si sa, proprio completamente anonimo.
Allora, tu dici, ma com'è che l'indigeno boliviano
crea una roba del genere, esatto, molto prima di Vivaldi, e non gli mette nemmeno i diritti d'autore?
Bravo, come mai? In realtà c'è un motivo, perché questo è frutto della colonizzazione.
Sì, dei gesuiti, della Compagnia di Gesù.
Esatto, che arrivarono lì con molto tempo,
sì, gesuiti,
addietro, 1580 all'incirca, l'anno in cui i gesuiti arrivano, penso, in Bolivia.
Sì, sì, che sì, i gesuiti sono un ordine di chierici mendicanti, no, nato in,
esatto,
Spagna, la Società di Gesù, la Società,
i fratelli di Loyola, mettiamoli così, conosciamoli così,
fondati da Ignazio di Loyola,
esatto,
tra l'altro,
cioè, e quindi per questo conosciuti come i fratelli di Loyola, sì, la Compagnia
però
di
Ignazio
Gesù.
Non lo sapevi, quindi te l'ho detto io,
grazie, certo, soprattutto chi sta ascoltando ti ringrazierà per questo consiglio. Che arrivano lì, un po' si sente forse l'imbrinding, cioè il fatto che ci sia stato, come dire, un'invasione di gesuiti, si sente questo fattore in Bolivia?
Sì, 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 loro veramente sono arrivati, diciamo, in Bolivia, più nella parte dell'Oriente, no? Quindi la parte della, uh-huh, della pianura, la foresta, uh-huh, e in particolare quell'ultima canzone che abbiamo sentito era di una regione che si chiama la Chiquitania, che è più vicino al confine col Brasile. Allora, in questa regione, quando sono arrivati loro, non era stata ancora colonizzata, quindi diciamo gli indigeni di quella zona erano letteralmente ancora nell'età di pietra.
Quindi indigeni a tutti gli effetti, come uno se li immagina.
Esatto,
proprio.
Bravo, bravo, proprio indigeni stereotipici, diciamo.
Esatto.
E loro, quindi, per diffondere la religione cristiana, la religione cattolica, hanno utilizzato la musica, hanno insegnato agli indigeni pure a costruire i loro propri strumenti, hanno costruito delle chiese bellissime, tutte ricoperte in legno e oro dentro, ci sono dei posti bellissimi da vedere.
I gesuiti erano i soliti ricconi, cioè, nello stereotipo sono quelli che avevano, si permettevano,
bravo,
magari più i lussi e quant'altro.
Bravo, bravo.
Ma tuttora la cultura è prettamente, come dire, legata al cristianesimo, quindi c'è questa forte presenza del cristianesimo in Bolivia.
Cioè, diciamo, le credenze pagane precedenti diciamo all'arrivo dei gesuiti,
esatto,
sono ancora vive oppure ormai
soppiantate?
Allora, questa cosa qua è molto particolare, penso sia una storia molto simile in tutto il Sud America, no? Perché se tu, vabbè, dalle mie parti, sì, diciamo, 90% sono cattolici, uh-huh, 10% la maggior parte cristiani di altri tipi, no? Poi, però, se tu vai nelle Ande, c'è una sorta di misto tra gli indigeni, no? Che loro sono cristiani, ma mantengono ancora qualche componente pagana.
Quindi c'è ancora qualche regresso delle antiche tradizioni, delle antiche culture.
Sì, esatto.
Allora, chiudiamo questa parte sui gesuiti, dicendo che poi in realtà i gesuiti sono stati eliminati, no? Sono stati aboliti,
sì,
da,
sì, sì,
Clemente...
Clemente VII, mi sembra una cosa.
Clemente X, Clemente,
esatto,
X, nel 1767. E quindi noi ci andiamo a collegare con una canzone, appunto, sempre di questo tipo qua, di questo taglio, però posteriore a questa data. Abbiamo il Cantos de los Indios Canichacas.
Canichanas.
Canichanas.
Tu al geno arre, Messia na nem nao, Kotwe yatana. Messia na nem nao, Kotwe yatana. Oh, señora Doña María Luisa de Borbón. Oh, señora Doña María Luisa de Borbón. Doña María, María Luisa, María Luisa. We'll be right back.
ancora tanto da dire sulla Bolivia.
Esatto.
Ma anche questa puntata è finita.
Esatto. Per fortuna, per sfortuna, questa puntata giunge al termine. Con ho detto per fortuna o per sfortuna, in modo che non toccare nessuna delle parti.
Va bene.
Come dire, anche allora, perché secondo me un'ora dopo, più di un'ora, poi saremmo sfoggiati proprio nel,
ma no,
nel...
Il nostro pubblico vorrebbe sentirci ore, solo che per esigenze di palinsesto non possiamo.
Possiamo. Per chiunque voglia seguirci può venire a trovarci a casa e racconteremo tutte le esperienze della Bolivia e di quant'altro.
Guarda, posso venire da te, io onestamente.
Non ti interessa.
No.
Oltre all'area di lavoro tu non vuoi andare.
Esatto.
Comunque, giungiamo al termine esattamente e, come dire, salutiamo chiunque.
Salutiamo e ringraziamo, esatto, il nostro ospite di oggi. Fai un saluto, saluta chi ti pare. Vai, hai 20 secondi di microfono tuo.
Ok, allora, innanzitutto, vabbè, mi sono divertito un casino, vi ringrazio di avermi invitato.
Vuoi fare un saluto ad amici, parenti, lanciare un inno alla Bolivia, quello che vuoi.
Un inno alla Bolivia? No, guarda, se tu mi lasci proprio troppo libero, sai, io proprio mi rinchiudo, non so più cosa dire.
Vabbè, allora, ragazzi, lui.
Vi ringrazio di
esatto, noi accettiamo i ringraziamenti, ringraziamo anche chi ci ha ascoltato e pazientemente ha
chi
voluto seguire questa puntata oggi in questa domenica, ore 18, in cui andiamo in diretto, per chiunque la volesse ascoltare in streaming e la sta ascoltando in streaming in data successiva. Io ringrazio il mio buon amico Ale che mi guarda e mi segue da come dire, davanti per tutta la puntata, è una cosa che mi mette proprio...
E io ringrazio te, ringrazio Dasi in regia.
Ciao, esatto, a tutti.
Che ha fatto una puntatona oggi, veramente, ha dato il meglio di sé, proprio il massimo Dasi, nonostante...
Assolutamente sì.
Il sonno, allora, e quant'altro.
Chiudiamo, carissimo, l'ultimi tuoi secondi radio, lancia l'ultima canzone che hai scelto. Questa canzone è famosissima,
la
che
conosceranno
tutti, conosciamo.
Tutti l'hanno, esatto, ballata ai compleanni, l'hanno ballata alle feste, l'hanno ballata ai party universitari.
Non ci interessa,
ovunque.
Vai.
Ecco, voi sicuramente no, credevate di non conoscere niente della mia città, invece questa canzone è di un gruppo della mia città e certo che la conoscete. Si chiama La Bomba ed è di Azul Azul.
Un movimento sexy, una mano alla cintura, una mano alla cintura. Un movimento sexy, un movimento sexy. Y ahora empieza a menear, suavecito para abajo, para abajo, para abajo, para abajo, para abajo. Suavecito para arriba, para arriba, para arriba, para arriba, para arriba. Suavecito para abajo, para abajo, para abajo. Suavecito para arriba, para arriba, para arriba.
Sensual,
un movimiento sensual,
sensual,
un movimiento muy sexy,
sexy,
un movimiento muy sexy,
sexy.
Y aquí se viene Azul Azul con este baile que es una
bomba.
Para bailar esto es una
bomba.
Para gozar esto es una
bomba.
Para menear esto es una
bomba.
Y las mujeres lo bailan a
zumba.
Para bailar esto es una
bomba.
Para gozar esto es una
bomba.
Para menear esto es una
bomba.
Y las mujeres lo bailan así, 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 así. Todo el mundo una mano en la cabeza, una mano en la cabeza. Un movimiento sexy, un movimiento sexy. Una mano en la cintura, una mano en la cintura. Un movimiento sexy, un movimiento sexy. Y ahora empieza a menear, suavecito para abajo, para abajo, para abajo, para abajo, para abajo. Suavecito para arriba, para arriba, para arriba, para arriba, para arriba. Suavecito para abajo, para abajo, para abajo. Suavecito para arriba, para arriba, para arriba.
Sensual,
un movimiento sensual,
sensual,
un movimiento muy sexy,
sexy,
un movimiento muy sexy,
sexy.
Y aquí se viene Azul Azul con este baile que es una
bomba.
Para bailar esto es una
bomba.
Para gozar esto es una
bomba.
Todas las mujeres lo bailan
bomba.
Todos los hombres lo bailan
bomba.
Todas las radios lo ponen
bomba.
La discoteca lo ponen
bomba.
Toda la gente lo baila
bomba.
Pero todo se acaba, acaba. Y acaba, 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 acábalo. Y acaba, 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 acaba.
acábalo, acaba, 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 acábalo y acaba, 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 acábalo.